popcorn.
Ben ritrovati a tutti i cinecuriosi per questa nuova cinepillola di cinema. Siamo di nuovo io e Diana Russo.
Ciao amici e bentornati nelle nostre camerette, anche se ovviamente si parla a livello virtuale, dato che siamo a casa, noi registriamo dai nostri studi, spoiler, le nostre camere, ma per essere più professionali li chiameremo studi, e benvenuti a questo secondo esperimento.
Esattamente, siamo ancora tutti in semi-quarantena e quindi siamo costrette a portare avanti questo format in questa modalità, ma potrebbe non essere un male, potrebbe essere una nuova scoperta per il futuro.
Esatto, potrebbe non essere un male perché Irene può evitare di vedere me che mi fomento, perché adesso andremo a parlare di un sacco di film dove ci sono un sacco di animaletti.
Abbiamo unito l'utile al dilettevole. In questa puntata infatti continuiamo con il filone Disney, sperando che appunto voi abbiate le pile cariche, perché è una puntata che arriva dal 1950 ai giorni nostri, quindi mettiamoci comodi e prepariamoci per un viaggio bello lungo ma allo stesso tempo leggero, perché la renderemo molto più discorsiva rispetto al punto di vista estremamente tecnico che abbiamo utilizzato nello scorso episodio. 1950.
Mm. 1950, primo animaletto, spirito guida della mia vita, Gas Gas in Cenerentola.
È perfetto, ti capisco perché era anche il mio preferito. Ma assolutamente sì, 1950 e il 1953 abbiamo tre lungometraggi prodotti dalla Disney che arrivano con toni molto differenti sulle stesse tematiche. Tra loro abbiamo sempre la tematica della formazione, ma declinata in maniera diversa. Quindi iniziamo con Cenerentola, no? Se in Cenerentola si insiste sul tema della crescita dal punto di vista di una fanciulla in età da marito, con accenni al motivo del tempo che fugge, mentre i sogni non concretizzati svaniscono, pensiamo ovviamente alla scena più famosa di tutte, quale sarà, Diana, non c'è Gas Gas.
Sì. Non riesco a trovare la parola per dirlo, ho capito qual è la scena, però non la so dire.
La famosa scena della fine del ballo.
Allora, la famosissima scena della fine del ballo, quando scatta la mezzanotte e tutte le cose trasformate dalla fata madrina ritornano al loro stadio originale, il suo vestito meraviglioso si straccia completamente.
Esattamente, proprio quel momento lì rappresenta molto bene tutta questa lettura che abbiamo dato fino adesso, no? Tema della crescita, fanciulla età da marito, accenni al motivo del tempo che fugge mentre i sogni svaniscono, quindi vestito azzurro. Cenerentola vestirà d'azzurro quando ci sarà il momento del sogno, vestirà di marrone, di bianco sporco e di beige nei momenti, anche di nero, nei momenti in cui invece dovrà andare a lavorare, dovrà avere dei momenti di vita domestica e quindi dovrà stare con i piedi per terra, dovrà tornare alla sua concretezza, della realtà. Quindi abbiamo questo dualismo ed è rappresentata questa tematica è rappresentata molto bene, nella maniera più evidente possibile, quando Cenerentola sarà costretta a lavare il pavimento del piano terreno della sua casa, che infatti è su più piani apposta. Ne abbiamo già parlato di come anche il luogo rappresenti il personaggio. Cenerentola è sviluppata su più piani e lei dorme al piano superiore, e per fare i lavori di casa tornerà al piano inferiore, dovrà sempre scendere, ci saranno sempre queste scale continue. E quindi abbiamo detto questo esempio più evidente quando Cenerentola è costretta a lavare il pavimento del piano terra, no? E si consola intonando con voce aggraziata la canzone dell'usignolo. L'usignolo è un animale dell'aria comunque, che però questa stessa canzone, non so se ti ricordi Diana, ma è già stata presentata, la canzone del canto usignol. Te la ricordi?
No, non me la ricordo, dovrei ricordarmela, però non me la ricordo.
Perché la canzone del canto usignol è la stessa canzone che viene completamente distrutta, diciamo, cantata malissimo e straziata dalle sorellastre durante la lezione di musica, che non sanno cantarla, sono stonate. Invece lei la ricanta benissimo, ovviamente, perché l'usignolo, appunto, abbiamo già detto, animale dell'aria, lei lo sogna in qualche modo. In quella sequenza lì, che è stata pluripremiata, quella delle bolle di sapone, l'immagine mentre pulisce viene riflessa nelle bolle stesse che voleranno verso l'alto e lei apparirà moltiplicata in questa specie di ascensione, chiusa in una bolla, chiusa in miliardi di bolle che stanno ascendendo, e in questo contrasto tra spazio alto del sogno e basso della realtà è insito il pericolo di restare imprigionati e relegati nel luogo del sogno se il sogno non diviene realtà, cioè se non torna verso lo spazio basso. Questa lettura è stata data, ricordiamocelo, dopo l'analisi filmica canonica che abbiamo già accennato nella puntata scorsa.
Quindi non è un'idea campata in aria o comunque una concezione inventata di sana pianta, è qualcosa che ha delle evidenze empiriche.
Assolutamente sì, ma soprattutto la ritrovate in molti manuali del cinema e in molti manuali di esperti della Disney, tra l'altro.
E un altro lungometraggio importantissimo dell'anno dopo, quindi del 1951, è un lungometraggio con protagonista un'altra ragazza che indossa un vestito azzurro che abbiamo detto simbolizza il sogno, e stiamo parlando di Alice nel Paese delle Meraviglie, anche se in questo caso sogno e tempo sono presentati in modo molto più inquietante, diciamo, rispetto alla visione romantica di Cenerentola, però non è un film da considerare minore, anzi direi che è comunque una scommessa della Disney Alice nel Paese delle Meraviglie, perché comunque ci porta in una dimensione diversa rispetto a quelle presentate fino adesso da queste principesse, possiamo dire così, romantiche, ecco.
Ci inseriamo infatti in un altro racconto di formazione dove appunto abbiamo detto il sogno e il tempo hanno queste dimensioni inquietanti. E arriva proprio fino all'estremo in cui si arriva a queste dimensioni dell'incubo, del naufragio nel nonsense e della corsa senza significato del bianconiglio. Io non so voi, ma io ad esempio Alice nel Paese delle Meraviglie è uno di quei film che ho visto una volta, mi ha messo paurissima, mi ha messo ma molto più di Bambi, cioè mi ha traumatizzato e non l'ho più voluto rivedere quando ero piccola, perché mi ha messo un senso di disagio tutto questo nonsense, le cose piccole diventano grandi, poi ritornano piccole, il sogno che non è il sogno perché poi alla fine c'è questa corsa senza tempo, quella che dice tagliategli la testa, e tutte queste immagini che ricorda, cioè mi ricordava quando ero piccola ad esempio gli elefanti rosa di Dumbo, per cui alla fine avevo tipo il terrore di Alice nel Paese delle Meraviglie, che era il film preferito di mia sorella, e quindi non potevo non vederlo, ma allo stesso tempo ero spaventatissima, era un trauma per me Alice, veramente, me lo ricordo così, io me lo ricordo esattamente come un incubo, ecco. Ed è l'incubo della crescita, da un certo punto di vista, è completamente è vicino a Cenerentola, ma lo deforma molto la tematica del racconto di formazione, ecco. Arriviamo infine con Le avventure di Peter Pan, è un film del 53, e nella giocosità di una pellicola dai toni appunto avventurosi, si racconta nuovamente la crescita di una ragazza, che in questo caso si chiama Wendy, e attraverso le metafore che ancora riviano i grandi temi del tempo e del sogno, troviamo moltissime simbologie sparse all'interno del film. Ricordiamoci che in questo film gli adulti, tutti gli adulti, sono preoccupati o inseguiti dal tempo. I signori Darling, ad esempio, vengono presentati subito, sono in ritardo per un evento, no? E il capitanoncino è inseguito da un coccodrillo che ticchetta, un coccodrillo che vuole mangiarlo vivo perché gli ha già mangiato un pezzo della mano e non si è accontentato, ha ingoiato una sveglia e vuole continuare a mangiarlo, quindi il capitanoncino è divorato dal tempo. Non scordiamoci che Peter Pan è un racconto di Barry, nell'adattamento teatrale dalla sceneggiatura appunto c'era sempre la richiesta che sia il padre di Wendy che il capitanoncino fossero interpretati dallo stesso medesimo attore. Ecco che alcune esche interessanti, ad esempio nella pellicola, tu ti ricordi per caso, Diana, come inizia il film? Cioè, la prima cosa che ti ricordi di Peter Pan a livello cronologico del film, ad esempio?
Mi stai veramente facendo questa domanda. Ok, sì. Allora, il primo elemento cronologico che mi ricordo è lui nella stanza di Wendy, insomma, adesso non mi ricordo l'ordine preciso, e poi lei che apre la finestra e comincia tutto il resto. Lui, oddio, non mi ricordo, cerca la sua ombra.
Sta cercando la sua ombra, benissimo. Ora,
mamma mia, mi sta stupendo di questa mia...
Sei
memoria.
Bravissima, sei sì, infatti sì, la memoria ce l'hai da Dio. Allora... Ora, noi noteremo che dopo un'attenta analisi la presentazione dei personaggi di Peter Pan avviene per tutti attraverso prima la loro ombra. Quindi il movimento della macchina da presa dall'inizio ovviamente, titoli di testa, ci sono due stelle nel ciel, canzone che si sente in sottofondo, dopodiché si apre l'immagine sulle stelle nel ciel, in una Londra notturna, quindi siamo di notte, e c'è questo movimento della macchina da presa che dall'alto, cioè dalla ripresa delle stelle, va verso una casa, casa d'angolo del quartiere di Bloomsbury. E la voce over, che intanto narrante, ci racconta: questa è una storia senza tempo, di ieri come di domani. Ma quanto al luogo non v'è dubbio, questo dice. Quindi, la voce over ci sta dicendo che la storia, nella storia non c'è il tempo, quindi l'elemento del tempo viene rimarcato come tra le prime parole del film stesso. Poi ci dice che è una storia, quanto al luogo non c'è dubbio, cioè ci sta dicendo che il luogo è ben preciso. E qual è il luogo che ti viene in mente se pensi a Peter Pan? Un luogo importante.
L'isola che non c'è.
Ecco, e iniziamo con la presentazione dei personaggi. I personaggi sono presentati attraverso delle finestre. C'è un grandissimo, grande conflitto tra il mondo degli adulti, dove appunto queste ombre sono esattamente corrispondenti alle figure umane, e il mondo dei bambini, dove le ombre sono libere di volare e sono sfuggenti. L'accento principale è la conversazione di Wendy con la madre, che è il raccordo sul verbo crescere, tra l'altro, dove c'è l'inquadratura di Wendy stesa sul punto di addormentarsi e perpendicolarmente alla sua figura incombe l'ombra della madre, e mette appunto due personaggi femminili in relazione discordante, non allineata. Wendy non è pronta ad entrare infatti nel mondo della corrispettiva adulta, dovrà svegliarsi, dovrà crescere, quindi svegliarsi dal sogno.
Esatto, io vorrei aggiungere una piccola postilla su quello che è Peter Pan nella cultura, diciamo, di massa. Adesso, almeno da che io mi ricordi, quando ci si vuole riferire a una persona che non vuole crescere, si tratta di sindrome di Peter Pan. Quindi diciamo che questo racconto non è solamente un racconto, cioè non si è classificato solo come racconto di formazione, ma si è preso un vero e proprio posto in quella che è la cultura di massa, nella descrizione di un fenomeno, si può dire. Quindi un'altra volta la Disney si afferma campionessa, diciamo, nell'entrare nella vita quotidiana delle persone.
Parliamo anche della fattina Trilli, due parole, non possiamo non parlare di Trilli, che sottolinea ancora di più la problematica dell'accettazione del proprio ruolo, del proprio corpo. È un alter ego di Wendy, lei è intrappolata nel corpo di una vamp, infatti ha atteggiamenti sia adulti che bambini, e ce li ha contemporaneamente, cioè se pensa di poter uscire dal cassetto in cui è intrappolata nella scena iniziale, realizza di essere incastrata, non poter poi fuggire dal buco della serratura perché ha i fianchi troppo pronunciati. È a metà, non è né una cosa né l'altra, ecco. Ricapitolando e tirando le somme, Cenerentola rischia di non arrivare in tempo alla prova della scarpa, che è il punto d'incontro tra i sogni evanescenti di ragazza e le sue concrete aspirazioni a divenire compiutamente donna. Alice invece sta per perdersi nel mondo dei suoi sogni, qui tenta appunto invano di applicare la razionalità prima di fuggire poi con una corsa affannosa. Ecco Wendy che, solo dopo aver in parte riconciliato le due anime adulte e bambine, dopo aver rincollato l'ombra al suo proprietario, ecco che Wendy potrà ritornare alla fine a casa dal suo viaggio sogno, conquistando definitivamente la fiducia del padre, che appunto le riconoscerà finalmente anche qui che il mondo dell'infanzia non è solo un rifugio, ma è un necessario patrimonio di completezza per la persona adulta. Andiamo avanti, facciamo un salto temporale notevole, andiamo agli anni 90. Gli anni 90 sono la rappresentazione, appunto, rappresentano la messa in discussione del patriarcato, lo scardinamento totale delle ideologie maschiliste, no?
Esatto, io direi un'iniziale messa in discussione del patriarcato, perché poi dalla portata sullo schermo fino all'effettiva messa in pratica c'è un lasso di tempo opinabile, posso dire. Ma questa è una mia... ovviamente è un mio parere personale.
C'è comunque, abbiamo detto la puntata scorsa, una grande dose di cosmopolitismo, cioè si inizia più che cosmopolitismo, di globalizzazione, arriva però il concetto della globalizzazione e quindi vengono rappresentate donne, sempre al femminile ovviamente parliamo, da varie parti del mondo, ecco. Però si potrebbe cominciare cronologicamente dicendo proprio due parole due sulla Sirenetta, ad esempio. La Sirenetta dell'89, no? E,
esatto.
E lei proprio è lei che introduce nell'archivio Disney questa serie di principesse ribelli che si oppongono all'autorità che viene rappresentata in toto dalla figura maschile del Pater Familias. E ci si oppongono per trovare il loro posto nel mondo. E qua è interessante un rapporto, no? Ad esempio, tra Ariel e Ursula. Infatti, appunto, si oppongono al potere totalmente maschile, antico e autoritario, irremovibile, però allo stesso tempo sono rivali nella conquista e nella seduzione del giovane principe, che rappresenta, cioè che rappresenta in tutto il potere ancora in fase di formazione, quello che è plasmabile, in crescita, è sempre maschio, però loro, cioè, Ursula riesce ad ingannarlo facilmente, Eric. Proseguiamo. Nel 91, ad esempio, abbiamo un altro bel classico Disney, di cui abbiamo visto un live action poco tempo fa, tra l'altro.
E comunque, La Bella e la Bestia, secondo me, è illuminante, e adesso cito anche il discorso che sto facendo con questa parola che non ho usato a caso, perché è il primo film in cui si vede una protagonista donna, perché Belle, perché si parla di Belle, che è appassionata dei libri e appassionata di cultura.
È vero, è vero. Sarà il maschio che grazie a Belle riuscirà a vivere una metamorfosi di recupero della propria umanità. La bestia ritorna umana. E qui il nemico chi è?
Il nemico è Gaston.
Ecco, è Gaston.
Gaston che è una figura, secondo me, pazzesca. Sì. No, davvero, perché? Perché Belle può scegliere da una parte lui, che è la figura classica del maschio che è stata portata avanti nel tempo dalla società, e dall'altra la bestia, in cui lei però vede qualcosa di più.
Quindi Gaston è la presenza più maschilista, più oppressiva del mondo. Io l'ho odiato, tutti l'abbiamo odiato. E ecco che arriviamo alle porte del 2000, dove le sfide sono sempre più decise. Il percorso dell'indipendenza e del trovare il proprio posto nel mondo è molto molto più delineato. Ecco, alle porte del 2000 c'è questa solitudine dell'affrontare in completa autonomia questa battaglia psicologica per rendersi credibili all'interno di gruppi di soli uomini soldato, che sono l'emblema assoluto della mascolinità, della forza e del potere. Pensiamo a Pocahontas e a Mulan. Sono due esempi globalizzati, Mulan è stato un successone, Pocahontas meno, tra l'altro. Nel 95 abbiamo però Pocahontas, c'è questa idea arrogante del conquistatore maschio che va per insegnare i popoli selvaggi a vivere civilmente. Ecco che la controparte femminile, visione appunto pedagogica vincente della selvaggia, che ricorda all'uomo moderno le proprie radici e il legame con la terra che collega tutto. Quindi abbiamo un riorientamento gestaltico totale, antropologico anche, della figura femminile come madre terra. Non scordiamoci Nonna Salice, che è sempre una donna, Nonna Salice, che sono le figure pacificatrici, riescono a portare la pace in un conflitto tra due popoli addirittura differenti, tutti e due comunque estremamente maschili, due popoli che vogliono appunto usare la violenza per sovrastare l'uno o l'altro, e la donna appunto portatrice di pace e di accettazione riuscirà a mettersi in mezzo e ad ammorbidire entrambe le parti, prima ammorbidendo Joe Smith e poi la battaglia in sé per sé. Mulan, poi nel 98 non parliamone, ha un film pazzesco, l'analisi filmica se iniziasse non mi fermerei più, quindi non la faccio, dico solo che appunto Mulan è sempre tesa tra queste due polarità. La polarità più femminile è emblematicamente rappresentata dal pettine col fiore di legno, appunto. E il nome Mulan stesso, in cinese, gli ideogrammi significano fiore di legno. La sua controparte più mascolina è rappresentata dalla spada con cui si taglierà i capelli. Non parliamo di schemi cromatici e di significati, di altri simboli ce ne sono a bizzeffe, veramente se iniziassi non mi fermerei mai. Ma andiamo alle porte, andiamo al 2000. Facciamo questa rapida infarinata del 2000, ecco, questo evidente cambio di rotta tematico che c'è nei prodotti cinematografici. C'è finalmente la parità dei sessi, che prende piede anche dentro casa Disney, e i principali conflitti delle protagoniste si spostano dalla diretta opposizione nel rapporto padre-figlia all'ostilità interna alla linea o matriarcale, se pensiamo a Ribelle o a Rapunzel, oppure al confronto con un coetaneo di genere opposto, quindi alla pari, uomo-donna.
Beh, allora, devo dirti, io nei film Disney del 2000 sono un po' carente, in realtà.
Inizierei parlando di Wall-E. Wall-E è un lungometraggio, è un piccolo capolavoro della Disney Pixar, in cui si parla pochissimo, i dialoghi sono ridotti al minimo, sono nella seconda parte del film, tra l'altro, e un grande omaggio, dentro Wall-E c'è un grande omaggio a un grande musical, Lo Dolly, regia di Gene Kelly, con all'interno Barbara Streisand, tra l'altro, e viene omaggiato in Wall-E, e soprattutto è un piccolo capolavoro elegante, narrativa, ecco, questa storia di questo robottino che è l'ultimo nella Terra, l'ultimo rimasto, e questo robottino imita continuamente tutte le usanze più umane, quindi è umanizzato a tutti gli effetti. La sua controparte è Eve, che è completamente opposta rispetto a Wall-E, e il suo nome stesso, un nome biblico, Eve, Eva, la prima donna sulla Terra, questa è la prima robottina a ripopolare, tra virgolette, la Terra. Sulla Terra ci sono solo Wall-E e Eve. Wall-E è un nome comunissimo di persona, infatti lui vuole essere una persona comunissima, fa un lavoro assolutamente, è molto simpatico nello svolgere il suo lavoro, ma è un lavoro assolutamente della quotidianità americana, no? Il classico lavoratore che torna a casa, si riposa, si guarda il suo film, la sua sequenza di Hello Dolly, va a dormire, si risveglia ed è un ciclo, lui vuole la quotidianità dell'uomo medio. E infatti si chiama Wall-E. Eve invece è diversa, è la controparte di Wall-E. Ed è molto bello anche la rappresentazione con cui hanno deciso di disegnare questi due robottini, no? Quindi se Wall-E è rappresentato con queste linee decise, quadrate, ha delle ruote cingolate per avere questa maggior presa su tutti i tipi di terreno, è più analogico che digitale, ed è colorato a livello cromatico, è rappresentato da colori caldi che richiamano la terra, lo sporco, il giallo, il marrone, il nero, il rosso, no? Invece Eve, completamente antitetica, lei ha linee essenziali e futuristica, proprio linee futuristiche morbide, i colori sono tutti neon freddi, bianchi e blu, i suoni sono prodotti da Eve, è armonioso e minimizzato, non si muove tra l'altro a contatto col terreno, lei vola, proprio completamente diverso. Wall-E quando si muove fa un casino, cioè tutti lo sentono, tutti. E da qui si vede anche però un'altra tematica del 2000, che è questo richiamo alla semplicità, cioè la donna è una classica donna in carriera, una tipica donna in carriera che vede solo la sua direttiva, infatti quello che dirà sempre Eve è direttiva, e non fa caso a ciò che la circonda, e sarà Wall-E a doverla riportare sulla terra, tra virgolette, a doverla comunque farle ricordare la sua parte più umana. E questa stessa dinamica la ritroviamo nel 2009 con La principessa e Ranocchio, che anche questo un piccolo capolavoro di casa Disney. La principessa e Ranocchio è stato creato a fini anche politici, siamo nel 2009.
Barack Obama.
Oh, yes we can, Barack Obama, primo presidente di colore. Primo presidente di colore nella storia americana, nel 2009 esce La principessa e Ranocchio, prima principessa di colore nella storia Disney. Ora, questa cosa fa l'occhiolino ovviamente all'altra, cioè pare anche abbastanza palese. E, come Eve, Tiana, la protagonista, è una donna troppo occupata al raggiungimento del suo obiettivo, no? Della sua direttiva. Si trova a fare i conti con la sua controparte, Naveen, la controparte maschile, e in entrambe le storie, quindi sia nella Principessa Ranocchio che in Wall-E, c'è un uomo che deve ricordare alla donna la sua parte più bambinesca, destandola dall'ossessione del lavoro e facendole aprire gli occhi su un mondo meno egocentrico, su un mondo più sentimentale, ovviamente. La strategia politica non è solo, tra l'altro, nel rappresentare Tiana di colore. Tu ti ricordi, non so se hai visto La principessa Ranocchio?
No, okay. Per questo sto lasciando a te tutta la parte di questa analisi.
La strategia politica vincente non è solo in Tiana come prima principessa di colore, ma anche nel fatto che lo slogan di Obama, abbiamo già detto, è "Ce la farò, yes we can", e la canzone "Yes we can, ce la faremo", e la canzone principale, il tema di Tiana, è proprio una canzone che si chiama "Ce la farò", ma soprattutto c'è una spiccata somiglianza tra il padre di Tiana e Obama stesso. E il film è più politico anche per altri motivi. Anche il dottor Facilier, il nemico principale di Tiana, appunto stipula questi contratti truccati e magia nera, che riesce molto bene a rappresentare quella parte burocratica della nazione americana che, spacciandosi come adiuvante dei cittadini, in realtà poi dopo l'intrappola per incastrarli in quelle negoziazioni senza via d'uscita, senza fine, a cui anche Obama si è opposto con la proposta, ad esempio, burocrazia light. Quindi valido, valido prodotto, politico soprattutto, richiama, poi tra l'altro è stato fatto con le stesse tecniche con cui sono stati fatti i classici Disney, siamo ritornati all'animazione classica, lo consiglio caldamente. Passando poi dal 2009 al 2015, andiamo con Inside Out. Inside Out sancisce ufficialmente la fine dell'idea di femminilità associata alla leggerezza, alla contentezza superficiale, soprattutto alla frivolezza. Ecco che si impone nella psicologia di Riley, in questo caso, che è la protagonista, la difficile accettazione della tristezza come sentimento fondante per la crescita e la maturazione.
Solo un anno dopo, per casa Disney, esce invece Zootropolis, che mi è piaciuto tantissimo, neanche a dire perché ci sono solo animali, cioè sono tutti animali, però questa è una cosa che è sulla dal perché mi è piaciuto moltissimo, ma perché il rapporto tra i due si può dire personaggi è di tipo conflittuale, no? Perché appartengono a specie diverse, infatti una è un coniglio, un agente di polizia è un coniglio e l'altro è un poco di buono, un furbetto, una volpe. E c'è un continuo ribaltamento vittima carnefice a cui siamo sottoposti per tutto il film, che si aggancia perfettamente alla situazione sociopolitica di cosmopolismo attuale. Infatti le specie dei due protagonisti sono diverse, anche le loro attitudini, i loro valori sono radicalmente diversi. Ma una cosa che mi è piaciuta particolarmente di questo film, ovviamente a livello personale, è il fatto che la protagonista Judy, l'agente coniglietta, è appunto un coniglio, che di solito è visto come una specie di animali che si nascondono, di codardi. Infatti quando dice a qualcuno c'è un coniglio vuol dire che non hai il coraggio di affrontare le tue situazioni, mentre in questo caso lei si fa da sola, affronta la sua vita proprio di petto, anche se ovviamente con un po' di paura, giustamente, come è normale che sia, e fa vedere alla volpe, a Nick, che anche lei può essere furba e può metterci tutta se stessa per affrontare tutte le disgrazie a cui vanno incontro, paradossalmente insieme, perché si trovano a vivere questa avventura insieme.
Passiamo all'ultimo esempio di questa lunga carrellata, Oceania 2016, Disney, e qui finalmente arriviamo all'antiprincipessa. È la vera crisi della protagonista è con se stessa questa volta, la sua controparte, il suo alleato anzi, è per la metà del film il suo nemico principale, e c'è una completa rottura qua dello stereotipo della Disney Princess. Infatti non c'è un principe, non c'è una sottotrama romantica, non c'è un destino che legga la protagonista, e questo classico adiuvante accompagnatore, cioè l'animaletto da compagnia che era il maialino, viene adorabile, viene lasciato a terra dopo il primo fallimento e sostituito con un pollo problematico e scemo e costantemente bisognoso di assistenza. Quindi è completamente, rompe completamente tutti gli schemi, è un po' un ribaltamento di posizioni, quindi non è più il destino ad affidare missioni solo a poche speciali prescelte, qui a decidere e a prendere posizioni attivamente è lei, la protagonista. Insomma, sia da un punto di vista tecnico-cinematografico che socio-politico o socio-economico, l'attenta analisi di questi lungometraggi rivela meccanismi narrativi, strumenti e codici comunicativi che sono propri del cinema e come tale devono essere trattati e analizzati. Resta indiscusso comunque il successo ottenuto dalla compagnia nel corso dei decenni. Segno che i prodotti evidentemente funzionano bene, coinvolgono un target ampio e sempre in via di espansione e riescono a fidelizzare lo spettatore a tornare. Poi infatti chiudiamo dicendo il motto vero di Walt Disney, che era: fai quello che sai fare così bene che la gente vorrà venire a vedere quello che fai e poi tornerà portando altre persone. E qui direi che si chiude anche questo episodio denso di popcorn. e speriamo di non aver annoiato, speriamo di aver invece messo il seme della curiosità nella maggior parte di voi ascoltatori, e ci vediamo alla prossima. Lascio la parola a Diana.
E soprattutto non guardate solamente i film tra virgolette inutili della Disney, guardate anche quelli istruttivi, quelli pieni di messaggi. Quindi ciao a tutti e alla prossima puntata.
Al prossimo popcorn!